Newsline Sera.
Eccoci qua, 18:17, buonasera, bentrovati da Tommaso Carmignani, la newsline serale a cura della redazione di Controradio. Saluto Giustina in regia, vedo finalmente un cielo non ancora scuro e questo vuol dire che alle 18:15 ancora non è buio, stiamo arrivando verso la primavera. Ma parliamo di altro stasera, abbiamo tanti argomenti davvero all'ordine del giorno, a cominciare dalla storia che ci porterà a scoprire se davvero Caterina, la madre di Leonardo da Vinci, era una schiava del Caucaso. Avete letto in questi giorni, ci sono state anche delle polemiche, la presentazione di questo libro edito da Giunti Editore, libro che si chiama Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo. Avremo tra poco a telefono l'autore di questo romanzo, che insomma ci parlerà anche da dove è partito, perché poi in realtà c'è una ricerca storica dietro a questo romanzo che pare racconti davvero la storia della madre di Leonardo da Vinci, che pare fosse davvero una schiava. Avremo poi tanta cronaca nel GR regionale, a cominciare dalle parole del sindaco Dario Nardella, che è tornato sulla polemica sul terremoto in giunta, sulla revoca delle deleghe all'assessora Cecilia Del Re, ma soprattutto sullo stadio, perché ci sono novità che riguardano il progetto del nuovo stadio Franchi. È arrivato l'ok del CONI per quanto riguarda la conferenza dei servizi, quindi disco verde, ha usato proprio queste parole il sindaco Nardella, disco verde per la progettazione del nuovo Artemio Franchi. Parleremo però anche di una polemica che c'è stata e c'è nell'Empolese Valdelsa, perché una consigliera dell'Unione dei Comuni avrebbe inneggiato a Tito durante una seduta dell'Unione. Questo ha mandato un po' su tutte le furie non soltanto le opposizioni ma anche le associazioni degli esuli istriani. Parleremo anche di GKN, ci sono novità anche su quel fronte. Poi nel nostro consueto on topic ci concentreremo su un altro argomento emerso a margine del piano operativo. In questo caso non c'entra niente la revoca delle deleghe all'assessora Del Re, anche se poi in realtà è stata proprio lei in questi giorni a parlarne, cioè i pannelli solari sui tetti di Firenze ed in particolare sui tetti di Castello. C'è la soprintendenza, una specie di vincolo, una sorta di vincolo imposto alla soprintendenza, ma il comune da questo punto di vista sembra voler tirare dritto. Noi parleremo sia con Lega Ambiente che con l'Ordine degli Ingegneri, entrambi sembrano d'accordo sul fatto che i pannelli solari in quella zona di Firenze ci possano stare, quindi si schierano dalla parte del comune, ma tra poco parleremo di tutto. Una palude alla foce del fiume Don sul Mar d'Azov, un mattino di luglio, una ragazza viene trascinata via dalla sua terra, ridotta in schiavitù, venduta e rivenduta come una cosa da trafficanti di esseri umani. Quando arriva nel nostro paese è al gradino più basso della scala sociale umana, senza voce né dignità. Le hanno rubato tutto, il corpo, i sogni, il futuro, ma lei sarà più forte, soffrirà, lotterà, amerà, donerà la vita, riconquisterà la sua libertà. È la madre di Leonardo, Caterina, e Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo, è un libro scritto da Carlo Vecce, edito da Giunti Editore. Carlo Vecce è uno studioso della civiltà del Rinascimento, anche professore docente all'Università di Napoli l'Orientale. L'abbiamo al telefono, buonasera Vecce, ben trovato.
Buonasera, buonasera.
Allora, intanto parto dal romanzo, da come è nata l'idea, ma soprattutto dagli studi che hanno portato a realizzare questo romanzo, che è partito da un documento finora sconosciuto che lei ha ritrovato nell'archivio di Stato a Firenze, cioè l'atto di liberazione della schiava Caterina da parte della sua padrona. Quindi un romanzo che affonda le sue radici nella storia e in documenti che lei ha ritrovato.
Certo, esattamente, quello è il punto di partenza, anzi io direi è il punto di partenza di un viaggio, perché il libro è la storia di un viaggio, come ha detto prima, è la storia del viaggio di Caterina da un mondo lontano fino al nostro paese, poi a Firenze, alla Toscana. Però è anche la storia del viaggio di chi l'ha scritto, cioè mia, dal momento in cui mi sono trovato davanti questo documento. E devo anche dire che è un documento che quando l'ho letto, mi ha messo un po' in crisi, perché un po' contraddiceva quello che io conoscevo di Leonardo, quello che si sapeva, e anche quello che si sa del Rinascimento, della civiltà italiana, della civiltà europea, perché ammettere che c'era anche questa cosa della schiavitù, del ridurre in schiavitù altri esseri umani, traffico di altri esseri umani, questo è qualcosa anche di molto attuale, è qualcosa che noi vediamo oggi nella vita di tutti i giorni.
Caterina, figlia di Jacob, circassa, le sue origini risalgono dai popoli più liberi e fieri e selvaggi della terra, leggo ovviamente dal comunicato edito da Giunti. Lei che cosa racconta di fatto in questo romanzo? La sua storia, certo, il suo viaggio.
Intanto ha detto la parola giusta, questo è un romanzo, non è un saggio storico. Poi uscirà anche il libro con un racconto di tipo storiografico, quindi con le note, i documenti, la bibliografia, però la cosa più importante invece è che questo è un'opera narrativa, è un'opera letteraria, perché a un certo punto i documenti da soli non bastavano, quindi io sentivo la necessità di raccontarlo in un modo più ampio. Poi era soprattutto la storia di Caterina, cioè la storia di una ragazza, di una donna, non è nemmeno tanto la storia di Leonardo. Leonardo compare come personaggio un po' verso la fine, però perché Leonardo è il figlio di Caterina, la storia più importante è la storia di lei.
La storia di lei che si aspettava potesse generare qualche polemica, perché ci sono state un po' di polemiche in questi giorni, ho letto qualcosa.
Sì, qualcosina c'era, un po' me l'aspettavo, anche qualche anno fa quando avevo trovato il documento, la cosa l'avevo prevista come conseguenza e quindi il mio primo lavoro di ricerca era stato cercare di dimostrare il contrario. Avevo cominciato a cercare altri documenti per dimostrare che questa Caterina non era la madre di Leonardo. Poi la ricerca ha portato in un'altra direzione.
Perché, ecco, spieghiamolo, torniamo un po' sul discorso storico. Si sa per certo, insomma, che Leonardo è figlio naturale di un giovane notaio fiorentino, Piero, però di Caterina, della madre, non si sa, non si è mai saputo moltissimo, giusto? È corretto questo?
No, prima si sapeva molto poco. Ci sono dei documenti che riguardano la vita di Caterina dopo la nascita di Leonardo, perché si sapeva che era stata maritata a un contadino di Vinci e che poi ha trascorso i successivi 40 anni della sua vita in un modo abbastanza sereno nella campagna di Vinci, ha generato altri 5 figli, 4 bambini e un ragazzo. Quindi questo più o meno si sapeva, il problema era prima, ed è un problema che poi ha appassionato tutti gli studiosi, ma anche grandi personaggi come Sigmund Freud, che hanno cercato di capire qual è l'origine di Leonardo, da dove nasce il suo genio universale, anche certi caratteri assolutamente straordinari, eccezionali della sua figura e della sua opera, che altrimenti non riuscivamo a spiegare, come mai in Leonardo tutto è dominato da questo senso, da questo bisogno di libertà. Leonardo cerca la libertà in tutte le cose che fa, non si fa fermare da niente e da nessuno, principio d'autorità, pregiudizi. Per lui la ricerca scientifica, la ricerca della verità, della conoscenza, il confronto con la natura viene prima di ogni altra cosa. Ecco, ora la figura, la storia di Caterina, che viene da un mondo selvaggio, completamente a contatto, immerso dentro la natura, è dominato da questo spirito di libertà, forse ci può spiegare qualcosa anche delle origini e dell'anima di Leonardo.
Le chiedo un'ultimissima cosa, tornando proprio al romanzo in sé per sé. È di fatto la storia di una donna, di una ragazza che, come tante oggi, l'ho accennato prima, si trova, in quel caso si è trovata costretta a viaggiare, ad attraversare il mare, strappata alla sua terra.
Questa probabilmente è stata la cosa che mi ha colpito di più fin dall'inizio e che poi mi ha spinto a scriverlo in questo modo, perché diciamo non è normale per uno studioso, un professore, le cose le scrivi in una forma di un articolo accademico, di un, certo, un libro storico. E invece di fronte a questa storia avevo bisogno di dare la voce alle persone che avevo incontrato nei documenti, di farle parlare, raccontare la loro vita e poi soprattutto raccontare la vita di Caterina.
Grazie allora a Carlo Vecce, autore del libro Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie.
Tra poco il GR di Popolare Network, poi torniamo con l'informazione regionale.
Network.
Minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Coordinamento antipapete, un nuovo CLN, prove di opposizione unita oggi all'Assemblea Nazionale della CGIL a Rimini, presenti Schlein, Conte, Fratoianni e Calenda, salario minimo, sanità e scuola pubbliche, una legge sulla rappresentanza. Ora è la neosegretaria Dema Correre a proporre temi, finora appannaggio di 5 Stelle e Sinistra, ma non è un'alleanza, si affretta a precisare il leader dei 5 Stelle Conte. Crisi politica in Francia sulla riforma delle pensioni, Macron si appella alla Costituzione per bypassare il voto parlamentare e forzare il passaggio della contestata riforma. La Premier Borna all'Assemblea Nazionale contestata dall'opposizione che intona la Marsigliese chiede le dimissioni, i sindacati annunciano nuove giornate di sciopero generale mentre a Parigi in tutta la Francia scoppiano manifestazioni spontanee di protesta, migliaia di persone a Place de la Concorde. La guerra in Ucraina, dopo l'incidente tra il drone statunitense e il jet russo, gli Stati Uniti annunciano che le operazioni di sorveglianza per la sicurezza dell'Ucraina non si fermeranno. Secondo Washington, il video pubblicato oggi dimostra la versione statunitense sulla dinamica dell'incidente, prova le bugie russe, lo scarico di carburante e il volo aggressivo attorno al drone sono stati intenzionali, dice il portavoce del Consiglio di sicurezza, ma non sapremo mai l'intenzione del pilota in relazione alla collisione. La Russia intanto ha annunciato che cercherà di recuperare il drone abbattuto nelle acque del Mar Nero. Oggi intanto c'è stata una telefonata tra i ministri degli esteri ucraino e cinese. Pechino chiede di riprendere i colloqui il prima possibile per timore di un allargamento del conflitto. La BCE alza i tassi di interesse di 0,5 punto percentuale, deciso l'aumento più forte rispetto all'alternativa dello 0,25 anche dopo il crollo degli istituti di credito americani e la crisi di Credit Suisse. Per la presidente Lagarde il sistema è solido, al momento non si parla di ulteriori aumenti nei prossimi mesi, le borse europee chiudono la giornata in rialzo. È in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a varare la legge delega sul fisco. Oltre al riordino delle aliquote IRPEF è previsto un sostanzioso alleggerimento delle sanzioni per chi evade le tasse. Sul tavolo anche il decreto per l'avvio della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Per farlo serviranno 5 anni, dice ottimista il viceministro ai trasporti Rixi. 8 arresti per gli scontri di ieri a Napoli in occasione della partita di Champions, vietate ai tifosi dell'Eintracht Francoforte, evitati guai peggiori, dice il prefetto di Napoli. In Parlamento le opposizioni continuano a chiedere al ministro Piantedosi di riferire in aula. La politica dei divieti non ha impedito la devastazione in pieno centro città. 18:33 minuti è tutto, ci sentiamo col giornale radio alle 19:30. Grazie per l'ascolto.
E allora rientriamo per le principali notizie regionali. Abbiamo ottenuto anche l'ok del CONI, adesso abbiamo il disco verde della conferenza dei servizi alla fase finale di progettazione dello stadio Artemio Franchi. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento in città. Con quest'ultimo parere positivo tutti gli attori hanno dato il via libera alla realizzazione dell'intervento. Ora si tratta soltanto di chiudere le procedure per l'affidamento dei lavori, ha proseguito il sindaco. Sentiamo le sue parole.
Molto bene, perché abbiamo avuto anche l'ultimo parere positivo del CONI, quindi disco verde, ecco, bravo, mi fai dare una bella notizia, evidentemente c'hai gli insider. Disco verde con la conferenza dei servizi alla fase finale di progettazione dello stadio Franchi. Gran bella notizia, ringrazio anche il CONI. A questo punto tutti gli attori coinvolti nella procedura hanno dato l'ok e dobbiamo ora chiudere le procedure di affidamento dei lavori. Lunedì vi darò anche qualche notizia sulla gara per quanto riguarda lo stadio, ma direi che mai come in questa occasione sullo stadio la strada è aperta e ci sono tutte le condizioni per arrivare in fondo.
E a proposito del terremoto in giunta che si è concluso con la revoca delle deleghe all'assessora Cecilia Del Re, Nardella ha aggiunto che ai fiorentini non interessano le polemiche della politica ma l'attuazione del programma di governo. Il sindaco ha inoltre fatto capire di voler cominciare fin da subito a lavorare ai temi dell'urbanistica a partire proprio dal nuovo piano operativo. Le sue parole.
Guardi, io penso che ai fiorentini non interessino le polemiche della politica. Ai fiorentini interessano i fatti. Io ho avuto un mandato da sindaco per 2 volte, eletto al primo turno a maggioranza assoluta, per portare in fondo un programma di governo ed è su questo che mi devo concentrare ed è su questo che devo richiamare l'impegno e l'attenzione di tutti i miei collaboratori, di tutta la squadra di governo, ed è questo che farò fino all'ultimo giorno del mio mandato, perché i fiorentini hanno stretto con me un patto, che è un patto di governo, è un patto di fiducia, ed è allora che rispondo ed è a loro che voglio rispondere fino all'ultima ora dell'ultimo giorno, ecco, scusa, del mio mandato.
15 mesi.
Quindi andiamo avanti.
Terrà la delega 15 mesi.
Ecco. 15 mesi. Beh, vi ho detto che cominciamo già da oggi a lavorare sull'urbanistica, quindi si va avanti. Poi vedremo quelle che saranno le esigenze, ma io non intendo darmi una data di scadenza, assolutamente. Ma il sindaco per contratto deve affrontare momenti complicati. Io non ricordo un momento facile e disteso da quando faccio il sindaco, da 9 anni. Poi ho fatto anche il vice sindaco con Matteo Renzi e anche una pausa in Parlamento. Fa parte della vita della città, fa parte della politica, però ciò che conta alla fine è saper essere il punto di riferimento per la propria comunità e soprattutto saper guidare una città verso un orizzonte ambizioso di cambiamento. Il cambiamento a Firenze lo abbiamo dimostrato di saperlo fare. Tutti i momenti hanno le loro sfide, anche questo. Abbiamo superato con fatica il periodo del maggio musicale fiorentino, oggi abbiamo un commissario. Mi sono messo a lavorare con lui già ieri, abbiamo fatto il punto della situazione e poi abbiamo le opere pubbliche, insomma le sfide non mancano, diciamo che non è che abbiamo tempo per riposarci.
Sul tema della tranvia la nostra posizione è chiara: per risparmiare qualche centinaio di metri non c'è bisogno di sventrare il cuore della città, lo ha detto il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. Sentiamo le sue parole a proposito del caos in giunta e della rimozione delle deleghe all'ormai assessora, ex assessora Cecilia Del Re.
Allora, noi abbiamo espresso preoccupazione perché sarebbe estremamente disdicevole se su questo si ripercutessero tensioni e dinamiche che sono tutte proprie della politica e che secondo me poco hanno a che vedere con la corretta amministrazione della città. Di questo ci siamo lamentati. Quello che è successo in questi giorni, insomma, l'attualità proprio estrema, e forse un po' dipende anche da questo. Ma sul tema della tranvia, se è di questo che si deve parlare, la nostra posizione è chiarissima: non c'è bisogno per risparmiare qualche centinaio di metri a piedi, perché la questione è ridotta a questi aspetti, c'è bisogno di sventrare il cuore, il simbolo della città, per portare la tranvia fin sulle scale del Duomo. Quindi, diciamo, una proposta che assolutamente non condividiamo. Quindi da questo punto di vista siamo totalmente dalla parte del sindaco Nardella, che ha, secondo me, giustamente preteso che ci si attenesse a quelle che sono le decisioni programmate, deliberate e prese, che non parlano della tranvia fino a Piazza del Duomo.
Avrebbe esclamato viva Tito nel corso di un dibattito nel Consiglio dell'Unione dell'Empolese Valdelsa al momento del voto di una proposta che chiedeva la revoca di titoli onorifici al leader jugoslavo Josip Tito, reo di aver infoibato migliaia di italiani. È polemica sulla consigliera dell'Unione Empolese Valdelsa e capogruppo PC nel Consiglio Comunale di Cerreto Guidi, Susanna Rovelli. A sorrevarla è Giampaolo Giannelli, coordinatore regionale Toscana Unione degli Istriani, che parla di fatto ignobile. Giannelli sottolinea in una nota che è già grave che qualsiasi individuo dica una frase del genere, ma che un inno a Tito, il massacratore di migliaia di italiani, venga da chi riveste un ruolo istituzionale è di una gravità inaudita. Ignoranza sui fatti avvenuti in passato e apologia di un assassino come Tito mal si conciliano con chi rappresenta i cittadini in consiglio comunale nell'Unione, prosegue. Ci aspettiamo quindi un'immediata e ferma condanna da parte delle istituzioni, tutte e tutti i livelli, da parte della politica, oltre che un provvedimento da parte del partito di appartenenza nei confronti di Rovelli. La memoria delle vittime delle e dell'esodo dei loro familiari, conclude, non può essere oltraggiata da chi è eletto nelle istituzioni. La logica conseguenza, a nostro avviso, delle dichiarazioni sarebbero le dimissioni immediate. È un programma di visite guidate gratuite nella lingua dei segni, con uno sguardo insolito sulla città e sui suoi angoli meno conosciuti. E Ti racconto Firenze, iniziativa promossa da Confguide e Confcommercio con il sostegno del comune di Firenze per accompagnare la primavera fiorentina da aprile a giugno 2023. Alle voci narranti dei professionisti di Confguide in questa edizione si aggiungerà il linguaggio silenzioso degli interpreti in lingua dei segni italiani LIS, che tradurranno il racconto delle guide turistiche per renderlo accessibile al pubblico delle persone sorde. Questa è infatti la novità principale dell'edizione 2023, con 30 visite guidate condotte da una guida turistica affiancata dall'interprete LIS. Sentiamo il commento della vice sindaca Alessia Bettini.
Ma è una lingua di universale, nel senso che a me piace molto questo progetto, ci tengo molto, perché è un modo per far scoprire ai fiorentini e ai turisti dei luoghi meno conosciuti della nostra Firenze. In solito saranno 30 tappe, però i luoghi di straordinaria bellezza da un punto di vista anche storico-artistico, attraverso appunto però il linguaggio dei segni, quindi dei interpreti che si metteranno a disposizione insieme alle nostre guide turistiche. Questo fa parte del nostro bando sul turismo delle città sostenibili, e vorrei dire di un turismo sostenibile che deve essere sempre più un turismo lento, che si prende il tempo, infatti saranno percorsi di 90 minuti, alla ricerca e alla scoperta non soltanto di quelli che sono i luoghi tradizionali, i nostri musei del centro storico, ma anche di tutto quell'ecosistema che c'è nella nostra città e che sempre di più deve attrarre un visitatore, un viaggiatore che ha voglia di prendersi del tempo per nutrire la propria mente e la propria anima, e questo progetto è molto bello perché appunto è rivolto soprattutto alle persone sorde che hanno l'opportunità di vivere insieme magari ad altri turisti questi luoghi. Quindi ringrazio davvero Confcommercio, ringrazio le guide turistiche che hanno avuto questa idea e che hanno messo a disposizione anche il loro talento e la loro professionalità per una comunità più inclusiva, ed è quella visione anche di turismo accessibile che ci piace molto.
Correggiamo il nome della consigliera quanto riguarda la notizia di Tito, della consigliera che avrebbe inneggiato a Tito durante un consiglio dell'Unione dei Comuni, è Susanna Rovai, non Rovelli, quindi questo è il nome corretto. Voltiamo pagina, però parliamo di GKN, perché è stata lanciata oggi GKN for Future, la campagna di crowdfunding sostenuta da Banca Etica, Arci e Friday for Future Italia a sostegno della reindustrializzazione della fabbrica di Campi Bisenzio, con la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie e cargo bike a ridotto impatto ecologico, secondo il piano sostenuto dalla RSU. La prima fase del crowdfunding, lanciata oggi sulla pagina di Produzioni dal Basso, durerà fino al prossimo 2 maggio e raccoglierà donazioni per contribuire ad avviare il piano di reindustrializzazione con un budget minimo di 75.000 euro. La fase successiva invece verrà lanciata su un portale dedicato di Equity Crowdfunding dopo l'estate 2023 e si avvarrà dei piccoli, medi e grandi investimenti di chiunque vorrà scommettere sul piano di reindustrializzazione. Dopo un anno e mezzo di lotta, afferma l'RSU, proviamo a rompere l'assedio con una mobilitazione nazionale il 25 marzo, ma soprattutto con un piano capace di restituire dignità e lavoro a oltre 100 lavoratori e lavoratrici dell'ex GKN e di puntare a un ulteriore aumento degli occupati. Aumento qualitativo delle raccolte differenziate dei rifiuti per raggiungere l'80-85% al 2035, incremento del riciclo effettivo di materia grazie agli impianti proposti in sede di avviso pubblico regionale, con l'obiettivo di superare già nel 2028 il target proposto dall'UE del 65% al 20%, e drastico ricorso alle discariche. Sono alcuni dei cardini del piano regionale dell'economia circolare delle bonifiche che ha ricevuto il via libera della Giunta Toscana e che ora passa all'esame del Consiglio regionale. Il documento, estremamente articolato, analizza nel dettaglio lo stato della gestione integrata dei rifiuti in Toscana, spiega una nota, sia di quelli di derivazione urbana sia di quelli speciali, traccia le politiche regionali che consentiranno di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Tra le azioni principali, la diminuzione della produzione dei rifiuti attraverso un articolato piano di prevenzione che guarda in particolare alla nascita di centri di riuso e al sostegno della tariffazione puntuale. Ed è stato ritrovato il fossile di una balena a Viareggio. Lo scheletro, ancora interrato, si trova circa 2 chilometri da dove oggi c'è il mare, avrebbe più di 1000 anni e una lunghezza di oltre 20 metri. Sta per essere avviato l'iter per la sua estrazione, che sarà fatto nei prossimi mesi. Il suo studio potrebbe portare a grandi novità scientifiche. Sentiamo le parole del professor Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa, e di Simone Casati, che è responsabile dello scavo, ai microfoni di Controradio.
Sì, sono affiorate 4 vertebre caudali e sulla base di un confronto con scheletri di balene, di misticeti attuali, abbiamo potuto ipotizzare che appartengano ad una balenottera di una 20 metri di lunghezza. Sono compatibili per le dimensioni e la forma con la balenottera comune, che è la balenottera Physalus, che è tra l'altro l'unica balena, l'unico misticeto che vive oggi nel Mediterraneo. Però non si può escludere che appartengano ad un'altra specie. In particolare l'unica balenottera attuale che ha una dimensione simile è la balenottera azzurra, che può raggiungere anche 30 metri. Comunque 20 metri sono già la taglia di una balena adulta. La cosa interessante è che oggi non vive nel Mediterraneo la balenottera azzurra, e quindi potrebbe rappresentare una presenza antica di questa grande balena, che è la più grande in assoluto nel Mediterraneo.
Lo scavo, però, chi si occupa dello scavo è Simone Casati, considerato uno dei maggiori, se non il maggior scopritore di fossili italiani, con il suo museo, associazione GAMS di Scandicci, molto famoso, molto conosciuto. Casati, che cosa state cercando, che cosa c'è in quello scavo, come si sta svolgendo il lavoro?
Allora, come diceva il professor Giovanni Bianucci, la consistenza del sedimento probabilmente agevolerà lo scavo, perché non ci troviamo di fronte a un terreno molto compatto come può essere un fondale marino di 3-4 milioni di anni fa, quindi probabilmente siamo nella sabbia. Quando riusciremo a ritrovare lo scheletro, si procederà a piccoli passi cercando di evidenziare tutto l'animale. Le difficoltà più grandi, secondo me, saranno legate al fatto perché ci troviamo di fronte a un animale di grandi dimensioni e quindi la testa si può ipotizzare che possa essere grande come una macchina di grandi dimensioni, quindi intorno a 5 metri, e questo qui potrebbe essere il problema maggiore. Poi comunque la consistenza delle ossa è abbastanza buona e quindi facilmente si riuscirà a recuperarla senza tante difficoltà.
Alle 18.49 rientriamo nello studio 1 di Controradio per parlare di pannelli solari sui tetti di Firenze, perché ovviamente questo fa parte del nuovo piano operativo Firenze Accelera. C'è un veto della soprintendenza che, oltre ovviamente a tutelare la zona UNESCO e gli edifici storici, aveva inserito una buffer zone attorno alle ville medicee di Castello. Questo era stato fatto dall'allora soprintendente Andrea Pessina, veto confermato anche dalla nuova soprintendente Antonella Ranaldi. Il comune però sembrerebbe deciso, intenzionato a tirare dritto e quindi ad andare ad adottare insomma la possibilità di mettere i pannelli fotovoltaici anche in quella zona. Ne aveva parlato in questi giorni l'assessora Cecilia Del Re, poi è successo quello che è successo, ma da questo punto di vista avete sentito anche prima le parole del sindaco Dario Nardella, che ha assunto le deleghe all'urbanistica e che sembra comunque intenzionato ad andare avanti con il piano operativo. Allora ne parliamo. Io do la buonasera intanto a Stefano Corsi, presidente della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze. Ben trovato,
buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori.
E poi abbiamo al telefono anche il presidente di Lega Ambiente Firenze, Lorenzo Cecchi, ben trovato anche a lei.
Grazie, buonasera.
Allora, Corsi, parto da voi. Letto le vostre dichiarazioni in questi giorni, intanto però le chiedo se questo terremoto che c'è stato in giunta con la revoca delle deleghe all'assessora Del Re un po' la preoccupa per quello che potrebbe succedere a proposito del discorso appunto del fotovoltaico.
Preoccupato direi di no, quando c'è un cambio politico c'è sempre magari delle attese, però il sindaco è stato anche di recente molto attento a questi temi, è andato anche a parlare al ministero, mi sembra che ci sia un interesse, quindi che non ci sarà una fase di stanca, immagino, e comunque questo possiamo fare poco, quindi attendiamo semplicemente l'evoluzione, speranzosi.
Il vincolo paesaggistico riguarda 2/3 del territorio comunale, anche zone periferiche. Voi invocate un quadro meno limitante, mi sembra di capire, da questo punto di vista.
Beh sì, anche perché questa attività di variante sicuramente positiva, perché ha consentito molti interventi nelle aree fuori dal vincolo che prima non erano possibili, non è andata a modificare proprio la normativa legata agli interventi fattibili nel vincolo paesaggistico, cioè la normativa comunale, dico.
Certo.
E chiaramente rimane comunque, anche venisse modificata nello strumento comunale, rimarrebbe comunque il vincolo e la titolarità della sovrintendenza a rilasciare un'autorizzazione. I vincoli che riguardano le zone, scusate le giuste parole, vincolo paesaggistico, cioè le limitazioni, sono che si può realizzare impianti fotovoltaici, ma solo integrati nelle strutture di colore rosso. Semplifico un po' il linguaggio. Colore rosso si capisce bene: integrati nelle strutture vuol dire che bisogna demolire, dove c'è un tetto con le tegole e metterlo al posto delle tegole, cioè devo rifare il tetto sostanzialmente. Questo molto spesso, soprattutto questo vincolo, oltre a quello del colore rosso che ha meno potenze pannelli, meno energia prodotta, costi maggiori eccetera,
certo,
ma quello di dover rifare il tetto è davvero a volte un impegno esagerato e che scoraggia la maggior parte delle persone. A questo si aggiunge il dubbio di riuscire ad arrivare in fondo a questa operazione, per cui il cliente molto spesso si arrende di fronte ai tempi della procedura, ma anche le spese che deve fare per i tecnici per presentare una pratica di vincolo paesaggistico senza la certezza del risultato. E in questi termini, diciamo, cerchiamo regole certe e non troppo onerose. Questo era il nostro messaggio.
Cecchi, voi da questo punto di vista come la vedete? L'idea dei pannelli solari in zone della città come possono essere appunto quelle, come può essere appunto quella di Castello?
Ma noi siamo perfettamente d'accordo in realtà con quanto detto anche dall'Ordine degli Ingegneri, con cui c'è stata una collaborazione. Ho letto sul Corriere un articolo, ambientalisti spaccati, in realtà oltre a Lega Ambiente ci sono altre 14 sigle riunite nell'Osservatorio per la Sostenibilità in cui siamo tutti a favore della necessità di rimuovere vincoli, e ci abbiamo lavorato in particolare appunto sia sul regolamento edilizio, sulla rimozione di vincoli su questo, e poi adesso sul piano operativo. Io da questo punto di vista anch'io mi auguro, un po' di preoccupazione c'è che il terremoto politico non vada a creare problemi su questo percorso virtuoso che è stato fatto in collaborazione appunto con l'assessore del Re, con la commissione consiliare, con tutti i tecnici, perché è un lavoro che è nato ormai da molti mesi, direi anche più di un anno, e che secondo me è fondamentale proprio perché la tutela del paesaggio parte, paradossalmente, e qualcuno attacca su questo, ma proprio dalla necessità di installare pannelli fotovoltaici e diciamo fonti di energia rinnovabile, perché il paesaggio è destinato purtroppo ad essere stravolto dai cambiamenti climatici. Già alcuni segnali si vedono e la cosa non migliorerà, anzi peggiorerà rapidamente, questo lo dice tutta la comunità scientifica. Quindi e la tutela del paesaggio passa anche da questo: il paesaggio non è un qualcosa di statico, immutabile, e purtroppo la posizione della sovrintendenza è una posizione conservatrice, ma anche un po' ottusa, mi permetto di dire, perché non si può pensare di mantenere tutto immutato quando abbiamo di fronte questi rischi. Quindi anche su Castello, sulla buffer zone, è importante quello che ha proposto il Comune, l'assessore del Re, perché non si tratta di rimuovere questo, di non accettare il divieto ex ante della sovrintendenza. Poi la sovrintendenza manterrà comunque sui singoli progetti il controllo, ma vorremmo anche che da parte della sovrintendenza ci fosse la comprensione del fatto che il paesaggio si tutela anche andando a mitigare e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, che è un qualcosa che non possiamo più rimandare. E l'Europa ci chiede di installare 85 gigawatt di rinnovabili, e questo non si fa con piccoli interventi simbolici. C'è bisogno di qualcosa di veramente esteso e importante.
Corsi, voi avete invocato anche un tavolo con la soprintendenza per capire poi quali sono i reali bisogni anche da questo punto di vista?
Sicuramente, perché riteniamo che sia necessario, importante, fondamentale tutelare tutti gli aspetti dell'ambiente e del paesaggio, e anche di non farsi prendere dalla frenesia ora corretta e giusta di aumentare in maniera esponenziale l'installazione di pannelli, ma perdere risorse importanti come appunto il paesaggio. Detto questo, riteniamo anche che all'interno dell'esteso vincolo paesaggistico si possano trovare dei modi per applicare in modo differenziato e forse anche semplificato, quantomeno dal lato privato, cioè senza delegare al privato studi onerosi, trovare delle regole che permettano in modo chiaro di identificare cosa si può fare e dove si può fare. Banalizzando, a 10 metri dai viali in via Gioberti non è come in viale Giannotti o all'Isolotto, ecco, tanto per capirsi. Forse si può trovare delle regole diverse, secondo me, secondo noi parlando e mettendosi a un tavolo si può trovare delle soluzioni che funzionino non solo sulla carta ma anche nella pratica, perché il rischio di consentire sulla carta ma impedire nella pratica è elevato, e forse anche un'attività di monitoraggio di queste misure del piano nei prossimi mesi sarebbe opportuna.
Questa cosa la chiedo ad entrambe, non per fare ovviamente l'avvocato del diavolo, però non c'è il rischio che in questo modo una città come Firenze, comunque anche una sua tipicità a livello di architettura, si riempia di davvero troppo di pannelli solari e che risultino un po' impattanti, un po' troppo impattanti, corsi e poi ciechi?
Allora, diciamo che fuori dal vincolo paesaggistico, la liberalizzazione dell'installazione dei pannelli fotovoltaici è avvenuta tramite un atto governativo un anno fa. Non è che in altri luoghi in Italia c'è stato un riempimento che ha rovinato il paesaggio, magari fuori dal vincolo paesaggistico, creando grossi impatti. Detto questo, sta proprio al pubblico trovare una modalità che tuteli entrambi gli interessi pubblici. Una volta il vincolo paesaggistico tutelava l'interesse pubblico rispetto a quello magari di privati che volevano colpare delle costruzioni per interesse economico. Oggi c'è un interesse pubblico del paesaggio, ma c'è un interesse pubblico della comunità locale, mondiale, di avere fonti rinnovabili. Trovare una sintesi è possibile, e forse individuare delle aree dove i pannelli si possono installare senza particolari studi, perché comunque sia magari il pubblico, il comune ha già studiato che questa situazione è compatibile o ha valutato che è compatibile, questo è qualcosa che si può fare, soprattutto vista la grossa estensione di questo vincolo e la conoscenza che il comune ha già, e che quindi non si deleghi al privato di valutare l'impatto del singolo impianto di pannello, ma ci sia una valutazione a monte che semplifichi tutte le procedure.
Cecchi, come la pensa?
Sì, sono d'accordo, sostanzialmente è molto importante quello che diceva Corsi dell'importanza del diritto alla tutela dell'ambiente, importante quanto la tutela del paesaggio. Ricordo che è stata inserita in Costituzione la tutela dell'ambiente come quella del paesaggio, c'era già, e che una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 riconosce che indirettamente l'installazione di fonti di produzione di energia rinnovabile tutelano appunto il paesaggio e l'aspetto legato alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Io sulle preoccupazioni che ci sono, intanto l'area UNESCO è tutelata, quindi nessuno sta consentendo qualsiasi cosa, ci sono vincoli paesaggistici, non credo si corra il rischio di avere pochi vincoli, anzi quello di cui ci siamo accorti con lo sportello Ecobonus fatto in collaborazione col comune è che la maggior parte dei cittadini si trovavano veramente in un dedalo di regoline e di vincoli veramente eccessivi che rendevano nella pratica impossibile, come si diceva, installare questi pannelli. Quello che chiedo anche è perché questo accanimento sui pannelli fotovoltaici, che in realtà spesso impattano molto meno di quello che si pensa, e non altrettanto per esempio per le antenne, per le parabole che a volte ricoprono i tetti anche in centro, nessuno si preoccupa di questo, i ripetitori per i cellulari, eppure ci sono cose anche molto più impattanti dei pannelli, però nessuno si accanisce altrettanto. Questa è una cosa che ci chiediamo e rimane un po' un mistero. E vanno a impattare moltissimo anche sui tetti, eccetera. Quindi io credo le preoccupazioni non siano assolutamente fondate, ecco. Mi auguro, come dicevo prima, ecco, che si continui sul percorso avviato nel piano operativo che non ci sia uno stravolgimento, ma che si continui su questo percorso virtuoso che è stato fatto poi con la collaborazione delle associazioni, degli enti di categoria e in maniera anche collegiale.
Staremo a vedere dunque quello che succederà. Grazie a Lorenzo Cecchi, presidente Legambiente Firenze, per essere stato con noi. E grazie a Stefano Corsi, presidente della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze.
Grazie a voi, buona serata.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domani: parzialmente nuvoloso con velature, venti deboli variabili, mari calmi o poco mossi, temperature minime stazionarie, congelate nei fondovalli interni, massimi in aumento su valori gradevoli. Siamo arrivati alla fine, io lascio la linea di nuovo a Giustina che ci ha curato la parte tecnica e che ringrazio. L'informazione torna alle 19.30 con il GR di Popolare Network da Tommaso Carmignani. Buona serata e buon ascolto.
Newsline sera. Teatro Metastasio, stagione 2022-2023. Info, programma e biglietti su www.metastasio.it e 0574 60 8501.
Radio Clandestina, Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, lo spettacolo che ha consacrato Ascanio Celestini tra gli artisti più importanti in Italia, a partire dal testo di Alessandro Portelli, l'ordine è già stato eseguito. Sul palco il famoso e tragico episodio delle Fosse Ardeatine, dal 16 al 19 marzo al Teatro Metastasio.
Instabile Chapiteau, teatro, circo, musica. Uno spazio polivalente per il circo contemporaneo, la musica, l'arte e lo spettacolo dal vivo, ma anche per la formazione con seminari e corsi di circo, teatro, musica, danza. Ristorante, bistro e cocktail bar, aperitivi con musica il giovedì e brunch con jazz la domenica. Venerdì 17 alle 21.30 o è in concerto con l'omonimo album prodotto da Benvenue. Sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 17 Frida Kahlo, Amor e Revolution, spettacolo di teatro musica.
Lampi, rassegna di audiovisioni. Terza parte della rassegna di tempo reale sulle diverse forme espressive del rapporto tra musica e immagini. Dal 23 al 24 marzo alle 21 presso Fritelli Arte Contemporanea a Novoli.
23 marzo ore 21, Giovanni Magaglio e Leonardo Ruboli con l'installazione performativa Caosmosi, universi di virtualità. A seguire Alberto Novello con la performance per laser e superficie fotosensibile Black Light. 24 marzo ore 21, James Dashaud con l'opera Archimedes. A seguire Hervé Birolini Desecler, opera per bobina ed elettronica. Info temporeale.it.
Doppio appuntamento al Centro Pecci, giovedì 16 marzo alle 18, di Use and Plans, l'orizzonte e il dettaglio in Gerald Mornain. Un confronto tra la narrativa di Gerald Mornain e la ricerca di Massimo Bartolini nel quarto appuntamento di Figure di coinvolgimento, public program della mostra Agoromo. Venerdì 17 alle 18, per incontri con la critica, Luca Bindi parlerà di Jean Eustache, leggendario regista della storia del cinema. A seguire la proiezione de La Maman et la Poutine, con biglietto cinema. Info centropecci.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. e tra Sesto e Peretola in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori 2 km di coda in entrambe le direzioni tra Carrara e Massa. Sulla Fibili per traffico intenso, code in uscita all'Astra in direzione Mare, rallentamenti tra l'Astra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, sul cavalcavia dell'Africo, restringimento di carreggiata e rallentamenti per incidente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Stray, loro sono i Jungle da Londra. Con questa meraviglia torniamo in onda alle 19:11 minuti, l'ultima parte di Bravo chi ascolta qua su Controradio. Come sempre un ben trovato a chi si è appena messo all'ascolto nell'ultima parte del programma. Per i vostri messaggi il numero è sempre quello, è ovvero 342-8104-111. C'è un altro disco importante che oggi compie gli anni. Prima abbiamo celebrato gli Style Council e il loro Café Bleu, che usciva il 16 marzo di lontano 1984. In questo caso, sempre in quel di Londra, andiamo a parlare dei Morcheeba, perché il loro bellissimo Big Calm compie 25 anni. Il disco usciva il 16 marzo, era il 1998, e alla produzione, va ricordato, c'era anche Pete Norris. È un disco particolare perché, se è vero che i Morcheeba erano così legati, almeno con il primo lavoro, al Bristol Sound, con questo disco un po' se ne discostano. È un disco che guarda anche ad altri generi, abbraccia sempre più l'utilizzo dell'elettronica, però appunto alternandosi anche con altri generi musicali, mi fa molto ridere la storia che c'è dietro a Big Calm. Pare che praticamente, sapete che i Morcheeba sono formati, no, dalla cantante Sky, bravissima, e dai due fratelli Goffrey, che pare, insomma, dopo una notte di baldorie dove ingurgitano un po' di tutto, così loro lo hanno raccontato, si svegliano la mattina con le teste proprio appoggiate sulla scrivania e vedono che cosa hanno fatto, cosa abbiamo fatto stanotte, che cosa abbiamo buttato giù. Il disco era Be Calm, che praticamente loro non hanno, sempre stando alle loro parole, intaccato, lo hanno solo consegnato a Sky e le hanno chiesto: puoi renderlo più dolce con la tua voce?
Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. flows, but mine the worst. Some get stung, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies on the face.
Cerchi lavoro? Noi cerchiamo autisti per i bus della Toscana. Con il progetto Accademia di Autolinee Toscane puoi diventare una nostra conducente senza sostenere alcun costo. 8 autiste sono già alla guida. Vuoi essere la prossima? Candidati su at-bus.it/lavoraconnoi.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 18 marzo, Roots Magic Sextet. La band romana presenta Long Old Road, nuovo disco in sestetto con due ospiti d'eccezione, Eugenio Colombo e Francesco Locascio. L'album indaga l'universo del blues nelle sue molteplici espressioni, tra brani originali e omaggi a protagonisti del jazz afroamericano. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Sabato 25 marzo alle 11, visita guidata in esclusiva per i soci a Reaching for the Stars, la nuova mostra a Palazzo Strozzi con oltre 70 opere dei più importanti artisti contemporanei italiani ed internazionali. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro e visita guidata omaggio. Prenota a club@controradio.it. Info 055 739 9970.
Contro Radio.
Stai ascoltando Giustina Terenzi.
James, Dust My Broom. Saluto un po' di amici che si sono affacciati al nostro numero WhatsApp, Andrea e Klaus, e davvero faccio la cartella ricordandovi che il grande premio Nobel Bob Dylan sarà in Italia per 5 concerti e, tra le tante cose, ha una discografia immensa, presenterà ovviamente anche l'ultimo disco. Tocca anche la Toscana, perché il 6 luglio è in quel di Lucca. Tutto l'articolo nel dettaglio lo trovate sul nostro sito. La cosa importante da sapere è che l'artista Bob Dylan ha chiesto espressamente che sia un concerto phone free show all'inglese, cioè praticamente è vietata ogni ripresa video, fotografica e anche audio, per cui il telefonino ve lo imbustano, ve lo sigillano. Se poi però avete, che ne so, un'urgenza, per carità, prendete questa busta con dentro il vostro telefonino a busta e andate nell'area quella apposita e lì vi scartabellano la busta e lo potete utilizzare. Però secondo me non è male, è una cosa bella, bisogna dare atto a Bob Dylan che è molto meglio che stare lì a far riprese, a fare questi tappeti di cellulari e di video, e godersi invece ogni istante del concerto e dello show. Quindi tanto di cappello al signor Bob Dylan. Grazie davvero a tutti e a tutte, una buona serata a voi, un buon proseguimento qua su Controradio. Io vi aspetto domani dalle ore 16. Bye bye.
Mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. Send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that, but then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks, but everybody still talks about how badly they were shocked. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck. Oh, is this really the end?
tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him. Then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the Rain Man gave me two cures. Then he said, jump right in. The one was Texas medicine. The other was just railroad gin. And like a fool I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. When Ruthie says, come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, my.